Lunedì scorso, 9 giugno, all'età di 86 anni, è morto Frederick Forsyth, scrittore inglese noto per i suoi romanzi di spionaggio, spesso basati su esperienze da lui vissute in prima persona. Un personaggio dalla vita rocambolesca, è stato reporter, pilota d'aereo per la Royal Air Force dall'età di 19 anni, collaboratore dei servizi segreti britannici per l'estero, sfuggito ad un trafficante d'armi ad Amburgo, sopravvissuto a una sparatoria durante un colpo di Stato. Insomma, ne ha viste tante e le sue opere sono state dei bestseller da oltre 70 milioni di copie, da cui sono state tratte anche diverse pellicole cinematografiche come Il giorno dello sciacallo, Dossier Odessa e Quarto protocollo. È ricordato soprattutto per il forte realismo delle sue storie, con situazioni e personaggi complessi ma autentici. Della sua opera e del suo posto nel mondo delle spy stories parliamo oggi con Paolo Bertinetti, che saluto. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno.
Lei è critico letterario, traduttore, professore all'Università di Torino, specializzato in letteratura inglese, con studi che spaziano da Shakespeare a Beckett a Graham Greene. Ricordiamo il suo volume Agenti segreti, i maestri della spy story inglese, un saggio sul romanzo di spionaggio inglese edito da Sellerio nel novembre dello scorso anno e con la prefazione del saggista Goffredo Fofi. Allora, Bertinetti, qual è stato il ruolo di Frederick Forsyth nella letteratura di spionaggio? Per cosa si è distinto nelle spy stories, secondo lei?
Per una cosa che poi con qualche esagerazione ha fatto dire ad alcuni che lui è autore di un romanzo storico di spionaggio, un'esagerazione. Tuttavia c'è del vero, no, in questa esagerazione. Perché? Ma perché in effetti la storia, con la S maiuscola, sta alla base delle storie che lui ha raccontato in alcuni, quasi tutti, i suoi romanzi. Partiamo dal primo, da quello che forse tutto sommato resta la sua cosa migliore, il giorno dello sciacallo. Sì. Ora, quella è una storia che si basa su un fatto vero, cioè ci fu un tentativo di assassinare Charles de Gaulle. Beh, però quando lui scrive il romanzo si sa benissimo che Charles de Gaulle vive vegeto, perché il tentato assassinio di anni prima. Allora, cosa significa questo? Significa due cose. Uno, che tu lettore affronti una vicenda che si basa su un fatto molto rilevante e a te più o meno vagamente noto.
Certo.
Però poi il trucco qual è? Ma tu sai anche, se all'inizio qui c'è un attentato che deve essere fatto contro De Gaulle, ma tu sai benissimo che è vivo, quindi sai benissimo che l'attentato
non ha funzionato.
Non ha funzionato. E questa è una differenza, per cui tu non leggi una storia dove non sai e vuoi sapere come va a finire. Tu sai già come è andata a finire, ma vuoi vedere il modo, no, con cui le cose sono andate in tal senso. Questo è un dato molto importante. Poi lui esagera, prende dei dati storici stravolgendoli parecchio, però la base è sempre quella lì. Ora,
prego.
In più, c'è un altro dato di fatto, che così come il dato storico di partenza è oggettivo, e quindi questo dà una impressione di verità, no? Della storia raccontata, di verità per il lettore. Quello che anche dà un'impressione di verità è il tipo di documentazione, no, che lui propone. Cioè, l'esempio più clamoroso è quello della descrizione del fucile che lo sciacallo dovrebbe utilizzare per l'attentato. Per la descrizione del fucile è lunga 2 pagine. Questo, oltretutto, come dire, gioca a favore, per quanto riguarda il lettore, del romanziere. Dice, ah beh, lui mi racconta una storia interessante, grande suspense, tutto quello, però è uno competente.
Certo. No? Ma e questa, anche... questa, professore, è una novità nella letteratura di genere, cioè questo uso realistico dei documenti, l'appoggiarsi a fatti storici reali, come ci sta raccontando, è il suo segno, la sua firma, secondo lei?
No, cioè possiamo dire che qui è più accentuato, perché bene o male, molti degli scrittori, di grandi scrittori di spionaggio, di romanzi di spionaggio, in realtà partono da dei dati veri. Cioè, non parliamo dei primi, no? All'inizio del romanzo di spionaggio, fine 800, primo 900, anche nel periodo tra le due guerre, con l'eccezione di Eric Ambler, che invece agganciava. Grandissimo scrittore di romanzi di spionaggio, Ambler.
Ecco, abbiamo recuperato la linea telefonica con Paolo Bertinetti, che ci stava raccontando del realismo, dell'uso dei fatti storici, dei documenti nei romanzi di Forsyth. Professore, io passerei a un altro tema, un'altra domanda che volevo porre riguardo all'opera di Forsyth. Noi sappiamo che ovviamente la spia più famosa della letteratura e del cinema è naturalmente James Bond. Ecco, questo modello di uomo d'azione trova posto e magari variazioni particolari anche nei romanzi di Forsyth?
No, tutt'altro ambito. Non solo perché ovviamente l'agente più famoso del mondo e si è presentato con un ritratto lontanissimo dai personaggi che ci propone Forsyth, e poi perché non c'è mai una figura paragonabile a quella, se non proprio in termini molto vaghi, no, niente di tutto ciò. Anzi, poi la cosa decisiva è che in realtà nei suoi romanzi molto spesso la professionalità del cattivo, diciamo così, no, è al centro della storia raccontata. Non dico che diventi un personaggio positivo il cattivo, però certamente da parte di Forsyth c'è ammirazione per le competenze, le capacità, la professionalità appunto del, tra virgolette, cattivo. E quindi no, siamo proprio mille miglia lontani.
E lo abbiamo detto, dunque, romanzi realistici ambientati nell'attualità. Ecco, alcuni considerano i romanzi di spionaggio come letteratura di serie B, come è stato per esempio per la letteratura di fantascienza. In che modo gli scritti di Forsyth si iscrivono in questa prospettiva o invece la smentiscono?
Guardi, il punto è questo, cioè io credo che la stragrande maggioranza dei libri che vediamo in libreria e che sono presentati come romanzi, no, magari degli scaffali a parte, lì i romanzi, di là libri di spionaggio, la grande maggioranza di quei romanzi sono cose di poco o nessun valore. Questo vale anche per i romanzi di spionaggio, ovviamente. E non credo in misura diversa. Alcuni romanzi di spionaggio sono testi di indiscutibile valore. Poi in più c'è un'aggiunta da fare, no? Che in qualche caso il romanziere è un romanziere, punto. E ovviamente John le Carré. Ora, John le Carré non è un grande romanziere di spionaggio, è un grande romanziere, punto. No, ma ecco, nel caso di Forsyth no, non siamo assolutamente a quel livello, però tuttavia bisogna riconoscere che lui, almeno nei primi romanzi che ha scritto, ha offerto un prodotto di valore letterario, certo non eccelso, ma tuttavia indiscutibile. Quindi io penso che una piccola collocazione, insomma, negli scaffali della parte buona. Lui la merita certamente.
Paolo Bertinetti, ci sono degli eredi di uno scrittore del peso di Forsyth, e qual è il futuro di questo genere? Una domanda importante, abbiamo poco tempo, sì. Quindi in una battuta.
Guardi, io penso che se dovessi fare un nome, però non è anche recentissimo, il nome da fare è quello di Mick Herron. Mick Herron è l'autore fortunatissimo di una serie di romanzi di spionaggio, o meglio, di romanzi con degli agenti che sono stati relegati, credo in italiano sia Casa del Pantano, Slow Horses è il titolo inglese, e in italiano credo che siano i brocchi, e cioè... Herron immagina che ci sia una scalcagnata sede dei servizi segreti dove vengono mandati coloro che hanno commesso degli errori. Non li si vuole licenziare, li si manda lì a fare cose impossibili, e invece poi loro riescono nel loro intento, nella speranza che siano loro stessi a dimettersi.
Slow Horses, giusto?
Tra l'altro sì,
è diventata una serie TV.
Sì, sì, anche una serie TV, credo ce ne sono state un paio nel 22, un'altra nel 23, poi non so ancora se un'altra più recente ancora, sì.
E sul futuro del genere?
Con Gary Oldman, come?
E sul futuro invece, brevemente, del genere?
Guardi, sul futuro io ho questo dubbio. Come vediamo dalle cronache, pensiamo all'Ucraina, ma anche in parte a Gaza, le informazioni sono fondamentali per il proseguimento delle azioni intraprese tramite tutta una serie di conoscenze, di dati di tipo informatico. Non è che c'è uno che va lì e vede e riferisce. C'è il satellite che ti dà le informazioni. Dopodiché è anche vero che non c'è dubbio che l'intelligence britannica sia la base di questa operazione durante la quale sono stati distrutti al suolo alcuni aerei bombardieri russi. No, cioè quella è un'operazione che... sì, certo, i servizi segreti dell'Ucraina, sì, ma... fondamentalmente l'intelligence britannica, come anche per il gasdotto nel Baltico. Sì, cioè, insomma, cioè, è chiaro che hanno questo ruolo. Quindi lì devono esserci anche degli esseri umani. Però certamente la parte occupata dalla tecnica, dalla tecnologia satellitare informatica è decisiva. Questo vuol dire che probabilmente... romanzi di spionaggio con le caratteristiche che avevano, che hanno avuto quelli dei grandi maestri della spy story, forse non ci saranno più.
Quindi ci sarà...
Anche se...
Prego.
Sì, ci saranno cose più, come dire, centrate sull'aspetto tecnologico, anche se poi alla fine della fiera ci devono essere degli esseri umani.
Per rendere interessante una storia, sì, naturalmente. Sì, professore, su questo noi ci fermiamo. Beh, grazie per averci dato anche questo sguardo rivolto al futuro per un genere che continua ad avere naturalmente molto successo, quello delle spy story. Ne abbiamo parlato ricordando Frederick Forsyth, morto il 9 di giugno. Con lei Paolo Bertinetti, lei è professore all'Università di Torino. Ricordo il suo volume Agenti segreti, maestri della spy story inglese, edito da Sellerio, proprio nel 2024. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei per avermi invitato.